usuale nel circolo dei farisei chiedersi quale fosse o il primo o il grande comandamento. Poi ognuno rispondeva secondo le varie scuole, ma quello che noi forse non riusciamo a cogliere è che la domanda non verte sull'ordine dell'importanza, come a dire questo è più importante, questo meno importante, questo ancora meno, no? Ma fosse una scala, oppure una scala di grandezza, questo è il più grande, l'altro un po' meno, un po' meno, un po' meno, no? Il ragionamento non è quanto alla grandezza o all'importanza, ma è quanto alla radicalità, quanto alla fonte, alla radice. La sostanza della domanda più o meno è questa: qual è il comandamento dato il quale tutti gli altri hanno senso, senza il quale tutti gli altri non contano niente? Allora, la risposta di Gesù, che è la professione di fede del più israelita, no? Presa dal libro del Deuteronomio, no? Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai. Quello che Gesù fa di nuovo è che aggiunge il secondo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma il secondo è come il primo, lo mette sullo stesso piano, però è il secondo. Perché dice che è il secondo? Vi faccio una domanda: si può leggere così, siccome sono uguali, allora amerai il prossimo tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza? Si può?
No.
No. Siete incerti però. Allora, se fosse possibile dare questa risposta, noi saremmo tutti schiavi. Non c'è nessun amore che può rendere libero se non quello di Dio e ogni amore che pesca lì. Voi sapete che i grandi amori finiscono sempre in tragedia. Quindi, no? La grande letteratura, pensate, Romeo e Giulietta, ma avete tanto per fare un esempio, no? Ma la grande letteratura, quando deve presentare un amore, l'amore è grande se va a finire in tragedia. E questo amore grande non è per niente collegato al primo comandamento. Soltanto Dio ha la possibilità di chiedere l'amore, noi potremmo dire, no, totale, no? Che non crea dipendenza, ma crea libertà, perché l'amore rende simili a lui. Lui è un soggetto di libertà proprio perché ama e rende tale l'uomo, ma è l'unico. E la cosa strana è questa: più l'amore è totale verso Dio, più è libero. Noi abbiamo paura che l'amore ci renda schiavi, ci vincoli, è come se noi non possiamo più essere noi stessi. Questa paura accompagna ogni amore umano. Eppure tutti sappiamo che senza amore non raggiungiamo la pienezza di noi stessi. Ma siamo sempre accompagnati da questa paura. Allora, non si può vincere questa paura tra di noi. Si vince radicando l'amore su questa fonte. Perché Dio rende come lui, cioè liberi. Tanto liberi da essere completamente liberi da se stessi nell'amare. Ciò che per noi è complicato. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo: Gesù equipara, amerai il prossimo come te stesso, no? Al primo. Nel senso che il secondo non solo discende, ma ha lo stesso valore se il rapporto è primo e secondo, non si può invertire. E vorrei dare due spiegazioni di questo. La prima, come te stesso, è proprio vero che ciascuno ama se stesso? Io quando vedo un suo tipo, una persona sempre aspra con se stesso, io devo guardare quel ama come se stesso, io in quel modo lì tu ora non lo voglio proprio, io non voglio avere quindi un amore con questa asprezza. Quindi il come te stesso non ha un riferimento di tipo psicologico, no? Come se fosse scontato che ciascuno di noi ama se stesso. Sì, fondamentalmente è così, ma la modalità di amare se stessi è così inficiata delle ferite della nostra storia che noi raramente amiamo noi stessi in modo autentico, in modo proprio bello, splendente, raramente. Quindi Gesù non sta dicendo, no, che ognuno deve amare l'altro come ama se stesso, perché spessissimo quell'amore di se stesso, quel come, è un come brutto, è un come non adatto, è un come deficiente, cioè che non ha il vigore adatto, no? Allora, il come te stesso invece è quello che dicevamo anche in queste giornate, no? Percepire l'umanità dell'altro così solidale alla mia da non fare distinzione. Allora, amare il prossimo come se stessi vuol dire raggiungere la solidarietà in umanità a tal punto da non preferire l'uno all'altro. Quindi il come te stesso, no? Perché è vincolato al primo amore? Perché è solo fondandosi nell'amore di Dio che l'uomo può diventare un soggetto tale di libertà da vivere l'amore senza dipendere mai da quello che l'altro gli fa. Il che anche questo non è scontato, però questo è il significato è raggiungere una totale solidarietà in umanità. Fate una piccola deduzione nella preghiera. Quando io prego, quando sono accetto a Dio, quando la mia preghiera allude, anche se non direttamente, coscientemente, ma allude a questa dimensione, tu vai a Dio per la tua umanità, non per le tue singolarità. E quando tu ti presenti a Dio in questa, diciamo, solidarietà in umanità, allora mentre preghi tu intercedi per tutti. Questo essere per tutti è ciò che fa graditi a Dio, perché il Padre non fa distinzione di persone. Questo sarebbe il primo te. Poi ce n'è un secondo che è tipico della tradizione ebraica, però può essere utile ricordarlo. Allora, io non conosco l'ebraico, però per questa frase, usando la grammatica, non si usa l'accusativo, ma si usa una preposizione come indicare il movimento verso. E la traduzione sarebbe: agisci per il tuo prossimo come tu agiresti per te stesso. Cioè l'invito è l'invito ad assumere una responsabilità davanti al prossimo di muoverti per il tuo prossimo come ti muovi per te stesso. E questo è più comprensibile per noi, perché noi quando ci muoviamo per noi stessi non ci muoviamo in odio a noi stessi. Allora, questo comandamento allude a una forma di responsabilità che non suppone un comando, ma suppone appunto l'assunzione di responsabilità, cioè suppone una verità di essere per cui tu ti muovi per l'altro come ti muovi per te, oppure viceversa, ti muovi per te, se non è così, ti muovi per l'altro come ti muoveresti per te. Questo è questa è l'assunzione di responsabilità, e l'amore comporta sempre un'assunzione di responsabilità. A me piace di più la prima spiegazione, però anche questa fa parte. Un'altra osservazione è: Gesù parla dell'amore a Dio in terza battuta, perché il riferimento del ascolta, il Signore è l'unico Signore, amerai. Quell'amerai interviene dopo che tu hai riconosciuto che il Signore è unico e dopo che hai riconosciuto che quel Signore unico ti ha parlato. Cioè, senza questi due contesti, che tu hai ascoltato e hai riconosciuto l'unicità di questo Signore, non arrivi all'amerai. E che vuol dire? Se tu hai ascoltato, vuol dire che tu non ti procuri da solo il fondamento della vita. Tu non puoi vivere da solo la tua vita, ma la vivi dentro un'alleanza, dentro un qualche cosa che già ti è stato donato. Come vi dicevo, come battuta, nessuno sceglie di entrare in questo mondo. Nessuno ha voluto venire al mondo. Possiamo tranquillamente uscire quando vogliamo, tranquillamente no, ma possiamo uscire quando vogliamo, ma entrare no. Il che significa che il fondamento della nostra vita è data da un altro. Allora, per riconoscere questo occorre ascoltare, la scrittura è piena, no? Ascolta, e poi di conseguenza non dimenticare quello che hai ascoltato. Non si allontani dal tuo cuore quello che hai ascoltato. Ma se tu ascolti è perché vieni liberato, è perché tu puoi sentire, no? Avvertire, percepire l'intervento di Dio che ti libera. In questo senso, quando io ascolto, per forza proclamo che il Signore è l'unico, perché solo Lui può salvare. Percepito questo, viene il comando, amerai. Se no, non si riesce a cogliere la portata. Non è, come dire, come una specie di comando trascendentale, amare Dio. Fa parte di una storia sacra. Se tu non percepisci questo, neanche il comandamento dell'amare Dio arriva al nostro cuore. E questo è il secondo aspetto. E concludo così. Qual è il senso dell'ascoltare o del leggere la parola di Dio?
Obbedire.
Detto proprio in una parola sintetica.
Obbedire.
Ah. Il senso è, siccome il Signore quando parla nel suo amore per noi, quando agisce nel suo amore per noi, il senso dell'ascoltare la parola di Dio è scoprire e fare esperienza che l'amore di Dio per noi è grande. Questo è il senso. Se non scatta questo, noi abbiamo ascoltato solo delle buone parole, che prima o dopo nella vita incontreranno tale difficoltà che quelle buone parole sono inefficaci. Ma se il senso è quello di fare esperienza, quello che Gregorio Magno dice, il senso dell'ascolto della parola di Dio è vivere la carità. La carità che viene da Dio e la carità che si diffonde. Cioè, e questo è il senso. Quindi, quando non si attiva questo comandamento, amerai il Signore, vuol dire che noi né abbiamo riconosciuto Dio come Salvatore, né l'abbiamo ascoltato. Il che significa che siamo ancora vagolanti, non sappiamo né da dove veniamo né dove andiamo. E più siamo vagolanti, meno siamo disposti a vivere nell'amore. Più o meno. Questo è cioè in sintesi può essere un commento di questa straordinaria pagina del Vangelo.